Sia lodato e ringraziato il Signore che ci ha permesso di poter venire di nuovo questa sera davanti al trono della grazia, e sappiamo che Lui ancora perdona, che possiamo ancora venire così come siamo, e se non veniamo a Lui e non abbandoniamo la nostra vita a Lui, allora non c'è speranza per noi. Ma se veniamo a Lui, abbiamo una grande speranza. Abbiamo tutte le parole della promessa dalla nostra parte, e allora possiamo gioire e ringraziare Dio per tutto ciò che ha già preparato in anticipo per il suo popolo, perché sappiamo che non è un Dio che fa promesse vuote, ma è il Dio del suo popolo, e le parole che Lui ha pronunciato non sono come quelle degli uomini, ma sono viventi e vere. E di questo, per questo siamo molto contenti e grati. Ogni promessa che leggiamo nelle Scritture rallegra i nostri cuori, ci dà nuovo conforto e un nuovo slancio per servire Dio e lodarlo, soprattutto i credenti che amano ascoltare la Sua parola, che la ricevono. Io penso che che tutti i credenti vogliono ascoltare la Sua parola e vogliono volentieri ascoltare la Sua parola, e siamo riconoscenti per questo. Vorrei leggere dal libro dell'Apocalisse prima di pregare. Forse è strano, ma avevo aperto la Bibbia e ho trovato queste parole. Queste parole sono così preziose. Apocalisse 21, leggiamo dall'inizio. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E questo è vero e certo, perché Dio lo ha detto. E non l'ha detto solo nel Nuovo Testamento, ma anche in Isaia. L'ha fatto conoscere attraverso il suo profeta. E qui Giovanni ha potuto vederlo. Poi ancora segue. Vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Oh, che conforto, che promessa del Dio vivente. Oh, che affermazione per noi, fratelli e sorelle, che speranza ci è stata data. Non possiamo fare a meno di rallegrarci con tutto il cuore quando ascoltiamo queste parole. Sappiamo che lì ogni tristezza, ogni lutto, ogni dolore, ogni lamento passerà. Cosa c'è qui nella terra? Qui c'è dolore, tristezza, lamento, c'è molto altro, e noi possiamo essere credenti e nonostante alcune cose ci colpiscono, ma poi tutto sarà finito. Così l'ha detto la bocca dell'Onnipotente. Possiamo avere fiducia in Lui? Sicuramente quello che Lui dice sì, amen. Oh, che meravigliosa consolazione. Nel versetto 5 dice ancora: e colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Sì, in questi tempi ci sono molti che siedono sui troni e fanno alcune cose nuove, ma non so se quello che fanno è buono. Ma una cosa sappiamo, che quando colui che siede sul trono lassù farà qualcosa di nuovo, sarà qualcosa di nuovo veramente, cari. Credo che sarà buono, cari, non riprovevole, ma qualcosa di nuovo, qualcosa di molto particolare. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Oh, quanto è prezioso che possiamo affidarci a questa parola, che possiamo crederci, che possiamo avere fiducia, perché la parola è affidabile e certa, perché è la parola di Dio, cari. Perché non è stato un Giovanni, ma il Signore stesso. Egli ha reso noto al suo popolo ciò che vuole fare, non ha abbandonato il suo popolo. E cari, i giorni si avvicinano sempre di più, il tempo si avvicina sempre di più. Presto vedremo quello che abbiamo creduto. Sì, la parola forse si compirà come è scritto, quello che nessun occhio ha visto, che non era avvenuto in nessun cuore umano, lo ha preparato Dio per coloro che lo amano. Cari fratelli e sorelle, quando fa qualcosa di nuovo, sarà qualcosa di nuovo lì, non per tutti, cari, ma per coloro che lo amano, che hanno tenuto la sua parola. E poi dice ancora: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Fratelli e sorelle, vediamo già qui, non per tutti vuole preparare qualcosa, ma per coloro che vinceranno. Chi vince erediterà queste cose. Adesso dobbiamo vincere. Forse molte persone pensano di poter essere lì e pensano di poterci stare, ma ci sono alcune condizioni che, come abbiamo letto, qui è scritto: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, sì, tale persone non potranno essere lì, così ci dice la Bibbia, ma per coloro che si lasciano lavare nel sangue dell'agnello e che poi hanno vinto, saranno lì in quella gloria e rideranno tutto questo. Lode e onore al nostro Dio, che abbiamo questa speranza dentro di noi. Ho pensato che quando leggiamo questo parole il nostro cuore desidera essere lì. Non sappiamo ancora come sarà lì, ma credo che sarà certamente come dice questa scrittura: ciò che nessun occhio ha visto, ciò che nessun cuore umano ha pensato, Dio lo ha preparato per coloro che lo amano. Oh fratelli e sorelle, vogliamo amarlo con tutto il cuore, perché lui ci ha amati per primo. Perciò siamo riconoscenti che possiamo questa sera andare verso di lui e chiedergli di benedirci dalla ricchezza della sua grazia. Siamo riconoscenti per tutti coloro che sono qui questa sera, compresi i nostri fratelli e sorelle che sono tornati da Israele, e vogliamo che Dio benedica tutti noi. Adesso ci alziamo per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore ancora una volta per quest'ora di grazia. I giorni passano, i tempi passano, ma la tua parola non passa, Signore. La tua parola è spirito e vita. Tutto ciò che la tua bocca santa ha detto si compirà, Signore. Lo crediamo con tutto il cuore, confidiamo in te, Signore. Sappiamo che farai tutte queste cose nuove, e ciò che fai di nuovo, Signore, è qualcosa di meraviglioso, e non vogliamo smettere di lottare per questo, per essere lì nel tuo regno. Facci grazia a noi tutti, ti ringraziamo perché tu sei un Dio che ci ha protetto fino a quest'ora, ci hai condotto e guidato, ci hai parlato attraverso la tua preziosa e santa parola e ci parli ancora. Non ti abbandoniamo, Signore, benedicici questa sera, ti ringraziamo dal profondo del cuore. Vogliamo portarti le richieste di preghiera per il fratello italiano che si trova nel bisogno. Tu sei colui che è grande, il grande medico, il grande liberatore. Tu sei in grado di fare tutto, Signore, proprio in questo momento, Signore. Tu sei l'unico a cui possiamo guardare. Noi non possiamo fare nulla, siamo misere creature, ma Tu sei grande e potente, sei veritiero e fedele. Ti adoriamo e ti chiediamo anche di benedirci questa sera. Benedici il mio fratello che porterà la Tua parola. Benedici tutti noi che ascolteremo la Tua parola, che possiamo riceverlo con un cuore sincero, oh Signore, con un cuore affamato. Fai grazia, Signore, che non andremo così come siamo venuti, ma che Tu ci parlerai e che possiamo capire quello che Tu hai da dirci. Onore, lode, gloria e adorazione al nome Tuo Santo di Gesù. Amen. Sia ringraziato il Signore. I cantici e la parola ci hanno già rallegrato e sono sicuro che ci proviamo e ci poniamo la domanda. Ci sarò anch'io. Ci sono stati tanti poeti, uomini di Dio e talvolta donne di Dio che hanno attraverso l'ispirazione ciò che per loro era diventato grande. E noi ci sentiamo anche così. Vogliamo essere in grado di esprimere con il cuore ciò che la grazia di Dio, l'amore di Dio, la parola di Dio, il divino nel suo insieme significa per noi. E poi ci rendiamo conto di quanto siamo mancanti, di quanto ci è difficile di fidarci completamente del Signore, di credergli completamente in tutte le cose e essere completamente a sua disposizione. Come sapete, siamo appena tornati da Israele e non sto esagerando, lo dico, è la verità, è stato il viaggio più bello di tutti gli altri, per me e probabilmente per tutti quelli che erano partecipi. Questa volta abbiamo percorso un totale di 2040 chilometri da un confine all'altro. Non c'è stato un confine che non abbiamo visto o visitato. E abbiamo avuto anche delle belle riunioni. In qualche modo mi sono fatto notare dagli ebrei, non so perché, ma in un kibbutz una donna mi seguiva, naturalmente con buone intenzioni, e voleva sapere chi ero e chi eravamo, eccetera. E in un attimo abbiamo avuto un'enorme riunione di preghiera all'aperto, noi come gruppo e tutti gli ebrei che si sono uniti a noi. E per la prima volta nella mia vita ho incontrato persone ebrei, giudei, della Repubblica Popolare di Polonia, di Łódź, Liechtenstein. E questa donna disse, sì, ma Gesù era cattolico. Abbiamo avuto una conversazione religiosa, comprensibile, e potete immaginare cosa ho detto. Ho detto, Satana è ancora cattolico oggi. Gesù è Dio per l'eternità. Era si andava davvero alla cosa. Il Signore ha lavorato sui cuori in modo potente. E dato che noi non proclamiamo una Trinità, un Dio con tre teste o tre volti, ma l'unico vero Dio, abbiamo accesso al cuore di queste persone. Ma per me era di nuovo chiaro che la gente vede Dio e la religione come la stessa cosa. Purtroppo è così. E da quella sera ho dovuto ripensarci seriamente e non voglio che si pensi che noi abbiamo un hobby speciale che consiste nel criticare gli altri. Vogliamo arrivare alla nostra salvezza con timore e tremore, ma vale anche la pena di riflettere su pensiero. Siamo tutti consapevoli quando si tratta della Chiesa romana che salva, si ottiene la salvezza dal battesimo alla cresima fino all'estrema unzione. Sono tutti sacramenti che salvano, che dovrebbero salvare, che vengono amministrati tutta la vita, nel corso della vita. E prima che le persone muoiono, vengono oliate in modo che il passaggio scivoli un po' meglio. E quando non ci sono più, si dice ai familiari in lutto, sì, qui bisogna fare qualcosa perché sono in purgatorio. Pensate a questo, e non lo dico con leggerezza, lo dico seriamente. Le persone sono salvate attraverso il battesimo e ricevono sacramenti di salvezza per tutta la vita e continuano a riceverli tutti fino alla fine. E ancora nel cimitero dicono, è piaciuto al Signore portare il nostro fratello nella gloria, nella sua gloria. E poi in chiesa non è più nella gloria, è finito improvvisamente in purgatorio. La salvezza, i sacramenti e tutto il resto sono finiti e non contano più nulla. Oh mio Dio, questo mi strazia il cuore. Che l'Onnipotente mi conceda ancora una volta la grazia di dire la verità a questa generazione. Non posso più sopportarlo. Immaginate l'inganno, milioni di persone, anime preziose come la tua e la mia hanno lo stesso valore. O no, abbiamo due misure? Certamente no. E Dio certamente no. Tante anime preziose vengono ingannate dal giorno in cui nascono e fino al giorno del seppellimento vengono ingannate. E tutto questo con benedizione, tante croci e tutto ciò che ne consegue. Come ho appena detto, quando si fa tale esperienza, da un lato sorge da noi un profondo senso di gratitudine e dall'altra parte la domanda, Signore, come possiamo raggiungere gli uomini? Ascolteranno cosa deve essere fatto? Forse arriverà il tempo in cui le persone nelle siepi, nelle strade, a questi parleremo, perché i pii sono troppi pii, non ci possiamo rivolgere a loro, vanno per le loro vie e non lasciano più che Dio dica loro molto. L'ultimo giro dovrebbe consistere, come ho detto qualche volta, che Dio possa fare una vera e propria offerta di grazia a tutta l'umanità e noi siamo pronti a trasmettere questa offerta di grazia da parte di Dio se solo Lui ci aiuterà. L'anima degli altri deve diventare per noi prezioso quanto la nostra. Quando penso alle persone che vanno all'eternità senza il Signore, mi viene da tremare. L'opportunità non viene mai più indietro di consacrare la vita di nuovo a Dio. E un cantautore canta: come vola il tempo, amico, ricordati, presto arriverà l'eternità, dove non potrai più fare nulla. Per tutti noi il tempo passerà più velocemente di quanto vorremmo. E cosa è riuscito a fare Dio in noi e attraverso di noi? Abbiamo una sola vita che Dio ci ha dato. La consacriamo a Lui e la mettiamo a sua disposizione perché possa benedirci e renderci di benedizione. Questo deve diventare un'esigenza profonda del nostro cuore, da non poterla più sopportare, da dover dire, come probabilmente dice il profeta Geremia nel 20° capitolo: un fuoco arde nelle mie ossa, non riesco a fermarlo, e se mi sforzo di trattenerlo non ci riesco. Da un lato vediamo i giudei col il velo di Mosè sui loro occhi e sul cuore, che leggono il Talmud e lavano i piatti da tutte le parti, alcuni piatti per la vita quotidiana, una per domenica, una per la carne, uno per altre cose. Sanno tutto, ma non sanno nulla su Dio. Sanno esattamente quando inizia il sabato, sanno esattamente quando finisce. Non manca nulla a loro, solo la rivelazione di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Il Signore ha una via particolare con il popolo di Israele e ha una via con noi, con la Chiesa. E quando camminiamo lì sulle orme del Signore, dei profeti e degli apostoli, quanto diventa grande il desiderio nel nostro cuore: Signore, col ricordo possiamo fare poco. Noi crediamo ad ogni modo. Ciò che abbiamo bisogno è una realtà vivente, presenza divina, in cui le persone possono fare esperienze con Dio. Probabilmente l'ho già detto qui di recente: non veniamo qui al culto per sentire improvvisamente delle promesse di Dio che non conosciamo già o che non portiamo nel cuore. Veniamo qui per ricevere i risultati di queste promesse. Veniamo qui con fede per avere un incontro con il Signore. Sappiamo che tutti noi sicuramente siamo stati mancanti. O chi potrebbe indicarci la strada, come fare breccia in Dio, come superare in qualche modo la barriera del suono per incontrare il Signore nella fede? Dio ha fatto così tante cose grandi. La parola che abbiamo letto dall'Apocalisse 21, questa sera non voglio predicare, in realtà volevo che pregassimo e che incontrassimo il Signore e lo sperimentassimo di nuovo. Ma qui sono state espressi pensieri così preziosi che potrebbero presto diventare realtà. Una mattina ci sveglieremo e tutto sarà storia, tutto sarà accaduto, tutto sarà dietro di noi e saremo con il Signore per sempre. Qui è già scritto che la Santa Città scenderà scenderà dal cielo, naturalmente con tutti coloro che sono nella Nuova Gerusalemme. Scenderanno con Lui. Prima saremo con il Signore, ci prenderà a casa, ci verrà a prendere per celebrare la festa. Prima saremo da Lui e poi scenderemo con Lui, e allora il tabernacolo di Dio sarà con il popolo, ed Egli stesso abiterà in mezzo a noi e asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Perché le cose di prima sono passate. O parlate di grida, di esultanza, di gioia, nessuno si può immaginare come sarà in quel giorno. Lasciatemi dire questo senza mezzi termini, quando lasceremo questa terra maledetta che sarà poi purificata con il fuoco prima del ritorno del Signore. Poi verrà il grande tempo della tribolazione e il giorno del Signore brucerà come un forno in cui tutti gli empi saranno come paglia. Questi sono non solo qui solo, ma sono ovunque. C'è abbastanza paglia in giro e il giorno del Signore avrà molto da bruciare, non mancherà. E poi ritorniamo col Signore sulla terra purificata, sulla terra battezzata con il fuoco, sulla terra rinnovata, non ancora nuova, ma rinnovata. E allora saremo con Lui per mille anni. Ma la Nuova Gerusalemme sarà solo per la sposa e quella vecchia per il popolo di Israele. Quando uno è lì e può vedere davvero tutto davanti a sé, allora si può ordinare ancora meglio. È semplicemente meraviglioso quando si ha la parola di Dio nel cuore. Allora si ha una relazione con Lui in ogni passo, con la Sua parola e con ciò che opera e fa e che farà. E qui è scritto: e colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuovo tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. E così via, tutto è finito, tutto è compiuto. Sta arrivando il giorno, l'ora, il momento in cui tutto avrà raggiunto il suo compimento e vedremo ciò che crediamo. In una delle ultime riunioni ho letto la parola del profeta Isaia 25, l'ho letto lì in Israele, Isaia 25 dal versetto 6. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succolenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. Così è scritto qui. Non abbiamo letto simile in Apocalisse 21? Il Signore Dio stesso sarà in mezzo a loro e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E qui vediamo il collegamento. Ecco, il Signore vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. Avverrà al sacerdote lo stesso che al popolo, al padrone lo stesso che al suo servo, alla padrona lo stesso che alla serva, a chi vende lo stesso a chi compra, a chi presta lo stesso che a chi prende in prestito, al creditore lo stesso che al debitore. La terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al saccheggio, poiché il Signore ha pronunciato questa parola. Nulla potrà fare al riguardo nulla. Non c'è un superpotere, ce n'è uno, sì, Dio. Tutti gli altri sono pedine, persone che spalancano la bocca. Il suo fiato se ne va, dice la scrittura, periscono i suoi progetti. Non devono andarsene tutti, non importa quanto fossero piene le loro bocche. Tutti devono andare e l'ultimo di loro farà lo stesso. Il Signore sarà re su tutta la terra. Questo mi rende felice. Il solo pensiero che il Signore, che è stato così disprezzato, un giorno sarà lì glorificato in gloria. Tutti coloro che hanno messo la loro fiducia nel Signore non saranno delusi e verranno a ricevere tutto questo. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà. La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più. Tutto questo è in relazione con il giorno del Signore. Oh, come vorremmo poter presentare tutto questo in ordine per mostrare ciò che Dio sta per fare. E tutto si è avvicinato, è molto vicino. Nel versetto 21 è scritto: in quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra il re della terra. Ognuno nel suo campo, quelli che stanno in basso sono qui, quelli che sono in alto saranno riuniti assieme come prigionieri. Non sto leggendo da un giornale, leggo dal profeta Isaia 24, dal versetto 21 e 22. Saranno riuniti assieme come si fa dei prigionieri nel carcere sotterraneo, saranno rinchiusi nella prigione e dopo molti giorni saranno puniti. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme. Fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani. Non è meraviglioso? Il profeta Gioele non ha forse detto qualcosa di simile? La luna perderà il suo splendore, il sole trasformerà in sangue e così via. Tutto questo accadrà e notate qui, solo dopo molto tempo sarà giudicato. Apocalisse 20, versetto 1. L'arcangelo Michele scende, cattura il diavolo, lo lega, lo porta giù e solo dopo 1000 anni arriva il giudizio finale. Cari, come ho detto e ripetuto, l'annunzio non inizia con Matteo 1, l'intero Antico Testamento contiene già tutto il piano di salvezza di Dio. Tutto l'Antico Testamento contiene già l'intero piano di salvezza di Dio. Beato l'uomo che lo vede. Una volta ho letto le parole di Salmo 2 ai nostri due fratelli, il fratello Aaron e il fratello Gordon: rendete omaggio al figlio affinché il Signore non si adire e voi non periate nella vostra via. Nell'Antico Testamento c'è davvero ogni riferimento di cui potremmo aver bisogno. Versetti 11 e 12. Non il mio e il tuo figlio, il figlio di Dio. E quando ci rendiamo conto di come il Signore ha ordinato tutte le cose, di come si è fatto conoscere per fare di noi figli e figlie di Dio. Dio non aveva alcun interesse a darci qualche teologia per discutere. Dio voleva avere figli e figlie nel suo regno per prenderli e per essere con loro nell'eternità, ed è per questo che egli stesso si è manifestato come figlio. Nel capitolo 26 del profeta Isaia, al versetto 20, leggiamo: va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione. Prendete la parola che Paolo scrisse a Tessalonicesi: non siete destinati al giudizio, ma a ottenere la salvezza. Le stesse parole dei profeti e degli apostoli sono state usate qui e là, tutte nello stesso contesto. Ancora è scritto: poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Forse non è il caso di parlarne qui, ma voglio farlo comunque. Siamo tra di noi. Uno dei nostri fratelli, che ha un po' di senso d'umorismo, ha comprato delle cartoline. All'improvviso ha visto una cartolina con centinaia di teschi e c'era scritto così bene in inglese: i teschi ammassati in un monastero. Era qualcosa di terrificante. Era terrificante. Non so chi altro abbia visto questa cartolina. Ho tremato e ho detto: lasciami in pace. Ma non si tratta solo di questo, di quanto è scritto: tutto il sangue dei santi, di coloro che sono stati uccisi sulla terra, è stato trovato nella grande città che ha il dominio sui re della terra. Un giorno tutto questo verrà alla luce. Dio ne chiederà conto. Non ci sarà nessuno che tirerà fuori la testa dal laccio. Allora sarà davvero il turno di tutti coloro che ora non sono affatto visibili, ma che fanno politica dietro le quinte, non dietro la cortina di ferro ovviamente, ma dietro la cortina di porpora, e hanno contatti in tutto il mondo. Tutto va ancora bene, ma guai a noi quando verrà l'ora di Dio e tutto verrà alla luce. E come abbiamo potuto leggere, forse devo leggerlo, la domanda è: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Ezechiele 37, Apocalisse 20. E i morti tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Ancora tutto una volta in armonia così meravigliosa che non si può fare a meno di dire: perfetto, perfetto, perfetto è Dio, è la parola di Dio, non manca assolutamente nulla, tutto è chiaro, tutto è chiaro. Ma per chi? Solo per coloro che hanno accesso alle cose di Dio. Ho letto un'altra parola in Isaia nel capitolo 66, al versetto 2. Tutte queste cose le ha fatto la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Dio cerca persone che ascoltano la sua parola con vera riverenza, che tremano di fronte alla parola, che si rendono conto che non è un uomo che parla. Cosa abbiamo da dire noi quando siamo qui avanti, leggiamo la parola di Dio e questa parola viene a noi, oh come dovremmo tremare, che grazia che Dio ci parla. Quanti sono coloro che pensano o dicono: oh se solo il Signore mi parlasse. Lasciate che vi dica stasera che il Signore ci ha parlato spesso in modo potente, potente. In modo così chiaro, e come eravamo nella sua presenza, come l'abbiamo ricevuto, chi ha tremato quando ha ascoltato la sua parola, chi si è sentito attraversare, penetrare nelle ossa la parola, chi è stato colpito nel cuore. Abbiamo ascoltato la parola e siamo andati per la nostra via, dimenticando ciò che il Signore aveva detto, non rispondendo ad essa. Qui dice il Signore: così parla il Signore, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costituirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? E poi tutte queste cose le ha fatto la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Dio ha creato l'intero universo, il mare e tutto ciò che contiene, ma non vive nel mare, non abita lì. Ha creato l'universo, ma non abita lì. Dove abita? Dove si riposa? Egli ha detto: il cielo è il mio trono e la terra del sgabello dei miei piedi. Ma dove è il luogo del mio riposo. E poi lo dice lui stesso: io guardo verso colui che è umile e dal cuore spezzato, colui che quando assolle il pensiero alla mia parola trema e viene davanti a lui in soggezione. Egli vede tali, guarda tali persone, quanta indifferenza c'è è venuta, quanta tiepidezza e quanta pigrizia. Cosa facciamo con Dio? È così. Ma io mi vedo lì io stesso. Non voglio dirlo ad altri, voglio dirlo a me stesso. Prima di tutto voglio lasciare che Dio parli a me. Dov'è l'emozione quando ascoltiamo la parola di Dio? Dove ci colpisce come un pungolo al cuore? Dove penetra nelle nostre ossa in modo che tutto può essere separato, che Dio possa parlarci, che possa fare qualcosa con noi, cari? Più ci avviciniamo alla venuta del Signore, più dobbiamo porci seriamente la domanda, come abbiamo cantato prima. Dove sarò nell'eternità? Il tempo passa, nessun giorno, nessuna ora torna indietro, nessuna opportunità si presenterà di nuovo. Quando questa sera passerà, non tornerà più, è finita. E che cosa è riuscito a fare Dio con noi, in noi e attraverso di noi? Se non può farlo attraverso di coloro che hanno creduto, attraverso di chi lo può fare? Chi è a sua disposizione? Io credo che noi tutti vogliamo fare questo. Nello stesso capitolo, versetto 5 è scritto: ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. Chi vuole sentire questa parola oggi? Prima ho citato il Talmud. Quando pronuncio questa parola, già mi viene una santa collera. Lì c'è un solo versetto che riesco a vedere con i miei occhiali da lettura, proprio al centro, piccolo. Il fratello Terra, il fratello Rosso, tutti coloro che erano con me al muro del pianto la volta scorsa o la volta precedente o questa volta lo sanno. C'è un piccolo verso o due. E poi a destra e a sinistra, sopra e sotto, tutti i rabbini hanno messo su carta la loro saggezza. E ciò che Dio ha detto si perde completamente in tutti i commentari. E poi non c'è più traccia della parola di Dio. E qui comprendiamo molto bene il nostro Signore quando dice in Marco 7:7, sapete come annullare la parola di Dio e sostituirla con le vostre dottrine. E poi dice in questo contesto: invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E poi, come ci è stato detto, bastano 71 rabbini per approvare una nuova legge. E poi è approvata e vincolante per tutti coloro che vogliono essere ortodossi e vogliono credere così. E poi si rende conto che le persone hanno il diritto di ascoltare la parola di Dio, e tutto ciò che sentono è quello che ha detto il rabbino così e così o qualcun altro. La cosa bella è che si può scegliere ciò che uno vuole credere, che sia quello che ha detto questo sotto, quello a sinistra, quello a destra o quello sopra. Si può scegliere, e allora tutto è giusto. No, niente è giusto, solo la parola di Dio è vera e nient'altro. una volta ho uscito un po' dall'equilibrio, non molto, ma un po', quando ho detto che quanto mi riguarda tutti questi commentari potevano essere lasciati morire per ascoltare finalmente la parola di Dio. Ma voi che sapete cosa significa per noi la parola di Dio, potete capire come ci si sente quando le sacre scritture, la parola, si uccide e vengono presentate solo interpretazioni, ma lo stesso vale per tutto il cristianesimo. Commentari e commentari. Sto pensando a una grande città dell'India settentrionale, credo che fosse Calcutta, dove si trova un grande seminario biblico, e quando sono stato invitato lì a parlare davanti ai dottori, ai professori e a tutte queste persone, ve ne ho parlato qui, e per fortuna questo incontro è stato preparato nella biblioteca. E raramente ho visto migliaia di libri in una sola stanza. La stanza era grande, era grande almeno così come questa, e c'erano tanti libri. E potete immaginare cosa significhi per un uomo come me che non ha letto nemmeno un libro di teologia. E di nuovo ho perso un po' il controllo e ho detto, dopo aver letto migliaia di libri, non sapete nulla di ciò che Dio sta facendo oggi. Ed è così, non è presunzione. A volte coloro che ci criticano possono mettere la testa fra le mani e dire: questi arroganti pieni di presunzione. No, non è così. In noi c'è una fame verso Dio, della sua parola, e la sua parola è il seme originale. E la sua parola non può essere mescolata con il rabbino così e così, è impossibile. La parola di Dio è la parola di Dio, tutto il resto è menzogna. Questo è ciò che è scritto nella Sacra Scrittura e non può essere mescolata. Ringraziamo oggi il Signore che ci ha guardato con favore, ci ha fatto grazie e ci ha rivelato la sua parola fedelmente. E qui nessun uomo riceve il ringraziamento, ma solo il Signore che ci ha parlato. Il Signore che si è affaticato tanto per noi. Vogliamo servirlo con tutto il cuore e metterci a sua disposizione. E guardiamo verso il giorno in cui Lui si rivelerà. Egli dice: il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? E poi Lui stesso dà la risposta. Non aspetta che qualcun altro faccia un suggerimento. Dice: io cerco colui che è umile e abbattuto nello spirito, colui che trema al pensiero della mia parola, che la accetta, che l'ascolta e la crede. Chi entrerà come vincitore per i cancelli perlati? Sarai tu, sarò io. Chi si unirà al coro degli angeli? Sarai tu, sarò io. Che Dio ci conceda il privilegio di appartenere a questa schiera comprata col sangue. Per grazia. Che sarà lì per grazia. E ad ogni costo dobbiamo essere lì, e non solo a qualsiasi costo, ma a costo del sangue dell'agnello versato sulla croce del Golgota. Saremo presenti per questo prezioso prezzo, il suo sangue. Questo per grazia, onore e gloria del nostro Dio. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua grazia e per il privilegio di poter venire alla tua presenza. Amato Signore, ti ringraziamo che tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle li hai protetti e sei stato anche con noi. Siamo legati nel tuo amore divino. Oh Signore, desideriamo vedere confermata la tua parola. Fa, Signore, che essa sia operante, diventi vivente in noi. Signore fedele, facci grazia di vedere realizzata ogni promessa. E se nella tua volontà vogliamo dare a questa generazione la tua offerta di grazia. Signore, come sono riconoscenti i nostri cuori, ma non forse non abbastanza riconoscenti per ciò che ci hai dato. Che grazia, che privilegio in mezzo a tutte le interpretazioni, in mezzo a tutta la confusione, diventare silenziosi alla tua presenza e ascoltare la tua santa parola pronunciata dalla tua santa bocca. Oh, vogliamo tremare alla tua presenza. Signore, tu vedi la nostra incapacità, ma noi crediamo nella tua onnipotenza. Vieni in nostro aiuto. Dacci una spinta, Signore, una svolta, un nuovo incontro con te. Ti ringraziamo. Tu hai detto, è compiuto. E in quel giorno dirai anche, è compiuto. Alleluia, la morte non ci sarà più. Alleluia, asciugherai tutte le lacrime. E sarai in mezzo al tuo popolo. Oh Signore, ti ringraziamo per questo, perché crediamo che la tua parola è vera e che partecipiamo a ciò che tu fai. Ti adoriamo. Lodato il tuo santo nome. Amen.